Sono dunque tre i personaggi chiave in questo contesto: Al-Azzam, di cui abbiamo già detto, Osama Bin Laden e Al-Zawahiri. Ora, è Osama quello che diventa l'uomo guidato da Dio, diventa famoso e con una, chiamiamola, carriera in ascesa. Dal 1988 guida l'organizzazione Al-Qaeda e interrompe i rapporti con i fratelli musulmani. Successivamente entra anche in contrasto, anche lui con Al-Azzam, il quale puntava a creare un califfato afgano-pakistano e quindi aiutare l'Afghanistan a liberarsi dalla morsa dell'Unione Sovietica, quindi instaurare uno Stato islamico a Kabul e tuttavia non rischiare uno scontro con il blocco sovietico, tantomeno con l'Occidente. Osama quindi conosce Zawahiri, ne subisce l'influenza e si pone l'obiettivo di liberare la Umma dall'oppressione dell'infedele. Vediamo quindi brevi profili biografici di questi ultimi due, Zawahiri e Osama Bin Laden. Dunque, Osama Bin Laden è il fondatore, oltre che il leader, dell'organizzazione Al-Qaeda, nata nel 1988, e è di origine saudite. Come sapete, è figlio di un miliardario, una famiglia bene, che ha sposato la causa islamica e ha condotto un'azione clandestina di tipo terroristico ai massimi livelli, essendo egli stesso appunto il fondatore dell'organizzazione Al-Qaeda. Ha operato sempre in clandestinità, dall'Arabia Saudita, poi sposta la sua base in Sudan, fino a quando si allontana sotto la pressione americana e stabilisce la sua nuova base nell'Afghanistan sotto occupazione sovietica, dichiarando da lì guerra agli Stati Uniti con una serie di attentati di tipo terroristico, perché gli Stati Uniti erano responsabili, secondo Bin Laden, di aver ucciso, danneggiato, oppresso, vilipeso i musulmani di tutto l'Oriente, del vicino Oriente, ed era convinto che soltanto attraverso il ripristino della legge islamica, della Sharia, le cose si sarebbero rimesse a posto e che il mondo musulmano avrebbe avuto la possibilità e gli strumenti per cancellare tutte le alternative alle quali non riconosceva nessuna legittimità. Questi erano il panarabismo, la democrazia, il comunismo, il socialismo, dovevano essere, secondo Bin Laden, tutte quante contrastate. L'unico esempio che lui assumeva a modello, l'unica realtà che assumeva a modello, era l'Afghanistan con il governo dei talebani guidati dal Mullah Omar. Secondo Bin Laden, questo era l'unico paese islamico del mondo musulmano e, coerentemente con i suoi convincimenti, Bin Laden asserisce essere necessario un confronto armato, una jihad armata, per rimediare a quelle che erano le ingiustizie perpetrate dagli occidentali, dagli Stati Uniti, ma anche da alcuni stati musulmani. La sua convinzione di raggiungere il risultato di affermare l'Islam, di combattere il sionismo, distruggere lo Stato di Israele, fece di Bin Laden un leader arabo che però era in contrasto con la tradizione islamica contenuta nel diritto bellico, perché l'ideologia di Bin Laden, e diventa anche una pratica tristemente famosa e nota agli occidentali, la sua ideologia includeva l'idea, o meglio il principio, che i civili occidentali, le donne, i bambini, fossero degli obiettivi della jihad, degli obiettivi legittimi. Quindi non ci si doveva fermare di fronte al rischio di uccidere quelli che noi consideriamo ancora degli innocenti. Lui era anti-israelita e quindi lanciò diversi anatemi contro Israele e attacchi nei confronti degli arabi che non erano fedeli alla Umma, al libro sacro. Infatti, i musulmani sciiti, sapete che la più importante differenza è fra sciiti e sunniti. La fazione sciita era considerata nemica ed erano stati inseriti in una lista in cui comparivano insieme ad America, a Israele e agli eretici come quattro principali nemici dell'Islam. Nel complesso, La sua strategia era tipica del terrorismo vecchia maniera, quello che le Brigate Rosse ripresero dall'esperienza latinoamericana e lo riassunsero nello slogan Mordi e fuggi, cioè quella che perseguiva Bin Laden era una guerra di logoramento di lungo periodo condotta sul suolo dei paesi musulmani. In questo modo si sarebbero attirate le nuove leve del jihadismo e decise a combattere fino alla fine senza arrendersi mai. E Bin Laden era convinto che in questo modo si sarebbe favorito il collasso economico della nazione nemica e dunque la adottò come sua linea d'azione prevalente. Insieme a lui operò con altrettanta convinzione e determinazione al-Zawahiri, che entra a far parte del gruppo islamico Jihad già nel 79 e poi anche lui lo troviamo negli anni 80 in Afghanistan per partecipare con i mujahideen del popolo alla resistenza contro l'occupazione dell'Unione Sovietica. È qui che incontra Osama Bin Laden, che collaborano, c'è una perfetta intesa fra i due e insieme costituiscono un centro di intelligence, l'ufficio servizi, che operava inizialmente sotto la guida di Al-Azzam, del palestinese Al-Azzam di cui vi ho parlato prima. Poi i contrasti portarono in rotta di collisione questo trio e Al-Azzam, come vi ho detto, morì in uno strano, tragico attentato. Al-Zawahiri quindi si unisce a Bin Laden, resta al vertice insieme a lui dell'organizzazione Al-Qaeda e nel 90 ritorna in Egitto, dove continua a operare per l'organizzazione del Jihad islamico, ma lo fa sempre da posizioni radicali, sempre più oltranziste, che aveva maturato nella sua esperienza in Afghanistan. Ora, Al-Zawahiri riteneva che l'età delle superpotenze fosse finita e per favorire la caduta non era necessario più attaccarle frontalmente. E fra l'altro era una guerra assolutamente impossibile da vincere nella sua asimmetricità. Quindi si doveva privarle sostanzialmente delle sue basi di appoggio più importanti, dei suoi alleati, degli appoggi economici, privarle di questo, lasciarle il più possibile isolate, dopodiché colpirle con tanti attacchi concentrici che si ponevano l'obiettivo di indebolirla fino a farla cadere. Inizialmente questa strategia era pensata per i paesi arabi considerati traditori, si doveva concentrare contro questi e poi portare l'attacco, la jihad, fuori dal mondo arabo, in particolare contro i nemici di sempre, gli Stati Uniti da una parte e l'Occidente e Israele. Quindi bisognava evitare a tal fine un isolamento eccessivo dei jihadisti, dovevano essere calati nel territorio, essere presenti, riconoscibili e riconosciuti, e questo mal si sposava con le esigenze di lavoro clandestino proprio delle organizzazioni, delle cellule terroristiche. Bisognava organizzare delle azioni che fossero sentite come proprie dal mondo arabo, fossero comprensibili e condivise dalle masse arabe, quindi dovevano essere importanti simbolicamente, di facile decodifica, dovevano essere decifrabili subito. Ecco, dopo la morte misteriosa di Azzam, c'è la leadership sostanzialmente di Al-Zawahiri e di Osama Bin Laden. Non dimentichiamo che nell'89, per motivi, già abbiamo visto precedentemente questo capitolo, la Russia si ritira dall'Afghanistan e questa è vissuta come una vera vittoria da parte dei fondamentalisti islamici. Osama infatti riorganizza subito i mujahideen del popolo e gli Stati Uniti allo stesso modo esultano per la sconfitta dell'Unione Sovietica, che aveva anche avuto come contributo l'azione del Pakistan, del suo centro di intelligence e anche naturalmente dall'esterno degli Stati Uniti d'America, i quali tuttavia, dopo che l'URSS abbandonò quello Stato, lo abbandonarono a se stesso, lasciarono l'Afghanistan a se stesso in mano ai mujahideen del popolo, che essi ben conoscevano, sotto tutti i punti di vista e avevano anche notevolmente finanziato. Uscirono lasciando il paese in mano ai clan in guerra fra loro, con il comandante Massoud, che era stato un fedele alleato dell'Unione Sovietica, che comandava l'Alleanza per il Nord, anti-talebano, che rimane ucciso, molto probabilmente da Osama Bin Laden, e contemporaneamente continuano ad appoggiare l'ISI pakistano a favore dei talebani. Quella che si inizia a registrare fin da allora è una jihad globale, dopo la diaspora che segue la sconfitta dei sovietici in Afghanistan. È una jihad contro i regimi islamici corrotti o eretici, quelli propri dei paesi dell'Africa del Nord, dell'Arabia Saudita o gli islamici di Bosnia, Sudan, Somalia. È l'età degli attentati che cominciano a svilupparsi su scala globale e che adottano esattamente la strategia di cui abbiamo parlato, che è fatta proprio da Osama Bin Laden e della sua organizzazione, che ha come fulcro, come centro l'utilizzo degli uomini bomba. Il primo importante attentato lo si registra a Beirut, in Libano, nel 1983. Se ricordate, una macchina carica di esplosivo scese nel garage di un edificio dove era ospitata l'ambasciata USA, esplose, crollò tutto lo stabile e procurò la morte di 63 persone. Dopo qualche mese, nell'ottobre dell'83, una caserma USA fu fatta saltare in aria, lasciando cadaveri 241 Marines americani. Insomma, le operazioni dei martiri suicidi si sposava esattamente, anzi era il biglietto da visita della nuova strategia di Osama Bin Laden e del fondamentalismo islamico, e serviva esattamente per diffondere la paura, per diffondere l'odio, per seminare incertezza, insicurezza e fiaccare dunque la volontà di resistenza dei paesi occidentali. L'organizzazione che c'è dietro questa nuova strategia è appunto Al-Qaeda, che era una rete mondiale islamica di terroristi sunniti, che diventò famosa e conosciuta da tutto il mondo dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, le Torri Gemelle. E l'obiettivo dichiarato di Al-Qaeda era l'utilizzo della jihad per, badate bene, difendere, quindi le guerre erano preventive, gli attacchi preventivi erano per difendersi dall'attacco del cristianesimo, della secolarizzazione di matrice occidentale, del sionismo e anche dai governi musulmani filo-occidentali, i governi moderati, ad esempio quello dell'Arabia Saudita, che era considerato paese traditore, insufficientemente islamico, troppo vicino, troppo legato agli Stati Uniti d'America. E in questo contesto Al-Qaeda rivendica e teorizza e pratica l'uso delle armi e della violenza contro l'Occidente, contro il potere militare degli stati occidentali, e lo fa con una drammatica precisione. Insieme a Al-Qaeda, fra il complesso pulviscolo delle organizzazioni islamiche, c'è da ricordare Hamas, una delle più importanti, il movimento di resistenza islamica. Ritengo quasi, come dire, un modello da seguire l'esperienza di Hamas, che opera in Palestina e il cui successo coincide, certo non casualmente, con il venir meno dell'opzione portata avanti dalla OLP di Yasser Arafat. Viene meno esattamente nel momento in cui, con il crollo dell'Unione Sovietica, cambiano gli equilibri nel Medio Oriente e anche all'interno dei singoli paesi, dove prevale in modo quasi assoluto, almeno in alcuni paesi, la variabile solo ed esclusivamente religiosa del radicalismo islamico. Gli obiettivi di Al-Qaeda, scusate, di Hamas sono gli obiettivi classici contro i paesi dell'Occidente, ma soprattutto contro Israele, perché la questione palestinese è il cuore di Hamas. Oltranzista già ai tempi di Yasser Arafat, con il quale era spesso in dissidio, sicuramente non c'era sintonia. Il movimento di Hamas si richiama esplicitamente alla fratellanza musulmana per la Palestina e ha come obiettivo militare e civile Israele, contro il quale infatti più di una volta, in diversi casi, in diverse occasioni, lancia dei razzi che più che essere indirizzati alla popolazione, al territorio di Israele, sono lanciati contro Gli accordi contro i negoziati per arrivare ad un accordo vero e proprio sono razzi lanciati contro il processo di pace israelo-palestinese che si era avviato con gli accordi di Oslo. Grazie alle operazioni militari contro i civili israeliani è naturale che il processo di pace viene meno e questo serve per esasperare da una parte l'animo dei cittadini israeliani e favorire uno schiacciamento del consenso verso i partiti più di destra, antipalestinesi, fedeli alla convinzione che se avessero prevalso forze conservatrici radicali antipalestinesi, questo avrebbe favorito il rafforzamento, uguale e contrario in Palestina, delle forze anti-israeliane, abbandonando per sempre la negoziazione e la diplomazia come strumento per raggiungere un risultato. Ed ecco che gli attacchi suicidi e gli attacchi provocatori che vengono fatti contro lo Stato di Israele hanno esattamente questo risultato e raggiungono l'obiettivo preposto. Benjamin Netanyahu, capo del partito del Likud, il maggio del 96 vince le elezioni e va al potere. Hamas aveva giustificato quegli attacchi dicendo che erano necessari per combattere l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e per rispondere agli attacchi e alla condotta antipalestinese e antiaraba degli israeliani. Beh, ma in realtà sono vere entrambe le cose. Quello che premeva era rifiutare una soluzione diplomatica, politica diplomatica, che prevedesse il riconoscimento, la legittimazione reciproca all'insegna di, lo posso riproporre con uno slogan, due stati, due popoli, due nazioni, che era sostenuta dai fronti del dialogo presenti sia in Israele, per esempio il letterato, lo scrittore Grossman è uno di quelli che incarnava questa linea, così come nell'OLP riformato di Yasser Arafat. Queste organizzazioni terroristiche perseguono un obiettivo comune, è quello della creazione dello Stato islamico, meglio noto con la sigla ISIS, cioè Stato islamico dell'Iraq e della Siria, la cui origine è legata all'attività delle organizzazioni clandestine, delle organizzazioni terroristiche, al Consiglio della Shura, che è attivo dal 1999, quella fondata da al-Zarqawi. Ebbene, la storia di questo fronte, che porta poi allo Stato islamico, è la storia del fronte al-Nusra, è la storia delle organizzazioni di cui abbiamo parlato. La storia dei gruppi jihadisti, specialmente quello attivo in Siria e in Iraq, comandato da al-Baghdadi, che come ricorderete aveva proclamato unilateralmente la nascita del califfato, del grande califfato, all'interno di quell'area caduta sotto il suo controllo. La peculiarità dello Stato islamico è esattamente quella di riunire in una sola entità sia la dimensione politica, sia quella militare, dunque le caratteristiche dell'esercito, sia le modalità terroristiche. Uno Stato che ha struttura statale, terrorismo come linea d'azione, con un esercito informale e una sola entità statale-nazionale. È il sogno del grande califfato. Ossia quello stesso sogno che caratterizzava una parte importante del mondo arabo durante la Prima Guerra Mondiale, quando stava per collassare l'Impero Ottomano, e alla quale fu contrapposto, dietro sollecitazione anglo-francese, l'idea della grande nazione araba. E sarebbe proprio questo il modo per contrastare quel tipo di progettualità, non soltanto in campo militare, ma anche in campo politico e culturale, ad esempio alimentando l'ideale, il valore dello Stato nazionale e della differenza degli Stati nazionali all'interno di una cultura comune, che è la cultura araba, cercando di disintegrare o quantomeno di disinnescare la bomba dell'idea del grande califfato, dunque della riunione di tanti Stati all'interno di un'unica struttura statuale nazionale, che aveva esattamente quella missione. Pensate che hanno coniato anche una moneta, il dinaro dello Stato islamico, proprio a testimonianza della volontà e di quale fosse l'idea di Stato che avevano in mente e che volevano perseguire con questa grande forza di volontà. La loro idea, e non sfugge a nessuno, è quella di creare una società perfetta, ancorata ai dettami del Corano, anche se questa società perfetta ha le caratteristiche della grande utopia, ma che comunque viene perseguita, modellandola secondo i dettami del Corano, e quindi una società che non presenta le ingiustizie sociali, quelle politiche, quelle economiche, che vengono attribuite ai regimi occidentali, ai regimi secolarizzati, vengono attribuite a quei paesi arabi che sono succubi dei desideri, della volontà, della cultura, della politica occidentale, cioè quegli stati arabi considerati infedeli, i cui governanti sono di fatto, secondo i fondamentalisti, asserviti al sionismo, al cristianesimo, all'occidentalismo. Per riassumere dunque le origini del terrorismo, visto che siamo arrivati ormai addirittura finale, secondo me sono da riprendere tre punti che vi ho esposto, uno dei quali è mia ferma convinzione da molti anni. Il problema è che non ho avuto modo e tempo di lavorarci di più sopra e approfondire questo argomento. E sono nell'ordine la rivoluzione iraniana, di cui già abbiamo parlato, che porta esattamente sulla scena una sorta di modello, cioè quello che dovrebbe essere, che potrebbe diventare la società islamica, lo Stato islamico che viene con tale convinzione perseguito. Il secondo fattore che facilita il terrorismo è il ritiro sovietico dall'Afghanistan, che io ricollegherei al sentimento di smarrimento, di delusione, di paura che si ebbe con il 67, dopo la guerra dei 6 giorni, e che è collegato al ritiro sovietico dell'Afghanistan, che invece dà un segnale opposto di forza, di potenza, di capacità. Ebbene, è come se fosse azione-reazione che fa uscire come soluzione ultima, definitiva e forse la meglio praticabile ai fini dell'efficacia che può produrre il ricorso al terrorismo. E terzo, per certi aspetti più importanti, è esattamente la rivitalizzazione, la riscoperta della religione dopo la fine della Guerra Fredda, quando quel processo che ho cercato di descrivervi cade non soltanto l'Unione Sovietica, ma il sentimento di protezione e la sicurezza di una certa protezione che essa alimentava, e con questo anche il collegamento fra sentimento identitario, sentimento indipendentista, nazionalitario, con le matrici del socialismo marxista, tradotte e declinato poi secondo le istanze proprie dello spiritualismo e della società araba. L'abbandono graduale di questa variante, che viene sostituita poi da una ripresa della religione, sposta sostanzialmente la lotta di classe su un fronte diverso. Cioè il radicalismo resta immutato, quello che cambia è il campo sul quale si sviluppa e si gioca questo radicalismo. La dicotomia fra liberalismo e comunismo ormai era venuta meno, il confronto era definitivamente finito e questo lascia filtrare la presenza di un altro, nuovo nemico, l'Islam, che rappresenta un fronte mobile dell'antagonismo fra Oriente e Occidente, un fronte mobile nel senso che non è mai ben nettamente definito, ed è variabile e flessibile nelle sue manifestazioni, oltre che nei suoi aspetti teorici. Quello che compare con questo radicalismo islamico è un nuovo terrorismo in cui i protagonisti mettono in gioco la loro morte e si sono appropriati di tutte le armi delle potenze, dominanti, la speculazione in borsa, le tecnologie informatiche e aeronautiche, la dimensione spettacolare delle reti mediatiche, il denaro, senza cambiare l'obiettivo di distruggerle. A differenza del conflitto di classe, in cui, ricordate, il proletariato, migliorando le sue condizioni, pian piano si imborghesisce, cioè un imborghesimento dei ceti medi piuttosto che non la previsione della proletarizzazione proprio di Marx. E il musulmano invece conserva il suo antagonismo, non cambia, anche in presenza di un miglioramento delle condizioni di vita. Insomma, per finire, con questo terrorismo irrompe nella nostra vita una morte indiretta, una morte che sembra più reale del reale, che è una morte simbolica, una morte sacrificale, che rende l'evento della morte veramente assoluto e senza appello. E questo per quanto riguarda la morte del nemico. Diversamente, la morte dei martiri è fondamentale perché Il martire offre la propria morte e la congiunge a sistemi moderni importantissimi che hanno un forte potere simbolico e tutto ciò li rende superiore, anche perché la morte di queste persone non è il frutto di un contratto, non lo fanno per forza, non è perché sono membri di un esercito, non lo fanno per lavoro. La morte, la loro morte è il risultato di un patto, di un obbligo sacrificale, che proprio perché è un sacrificio liberamente scelto, è protetto da ogni tradimento, da ogni ripensamento, da ogni defezione. Ed è il risultato di un'azione compiuta da terroristi che usano la banalità del vivere quotidiano, perché vivono in case modeste, in periferia, vivono in mezzo a noi per svegliarsi all'improvviso come bombe pronte all'uso e alimentano la paura e il sospetto che si generalizza perché chiunque può essere un terrorista. E infatti su questo punto c'è una convergenza, certamente non voluta, indiretta, che assume un significato completamente diverso, tra questa concezione e questa paura, legata al fatto che chiunque può essere un terrorista, e la considerazione che fanno gli Stati Uniti d'America quando subiscono l'attentato delle Torri Gemelle. E da quel momento in poi, essendo venuto meno lo spettro e il nemico del comunismo, si utilizza e si erge a nemico da sconfiggere il terrorismo, sapendo bene che quello è un compito storico che non potrà mai essere limitato come quello di combattere il comunismo, perché il comunismo era un sistema che sarebbe potuto crollare. Il terrorismo no. Fin quando resta in vita un solo terrorista, ci sarà il problema del terrorismo. E questo potrebbe rappresentare l'assunzione di un compito che autorizza a pensare se stessi, gli Stati Uniti, il paese superpotenza a cui spetta il compito di sorvegliare sullo stato di salute del mondo, garantendo una pace armata, militante, permanente, che consentirà appunto di conservare nelle proprie mani lo scettro del comando e continuare ad esercitare il ruolo di leadership mondiale.